poi dopo vediamo di fermarci nell'incontro comune sulle cose che abbiamo più notato o cui abbiamo più interesse di approfondire, perché ovviamente con il tempo che abbiamo noi, cioè un paio di capitoli per volta, non si può fare la lettura continuata Vangelo di Matteo, che è il più lungo dei quattro Vangeli come quantità di capitoli e di materiale. Allora facciamo così, facciamo una scelta, no, delle cose che poi avete notato voi. Ora, i capitoli 21-22 sono una unità letteraria abbastanza chiara, l'avrete notato se ci avete guardato già, è la raccolta di episodi di controversia o di conflitto che si svolgono a Gerusalemme, il conflitto tra Gesù e le autorità religiose del Tempio di Gerusalemme, quindi le supreme autorità religiose dei suoi tempi. Racconti di conflitto dunque su vari argomenti, però tutti conflittuali, tra Gesù e le autorità religiose del suo tempo, che si svolgono a Gerusalemme, nell'area del Tempio, quindi nella zona di influenza della capitale religiosa di Israele, zona di tutto il terreno, la terra di Israele, che pure è terra che appartiene a Dio, il Tempio è proprio la sua dimora. Quindi la cittadella per eccellenza della professione di fede ebraica o giudaica dei tempi di Gesù è il Tempio. Nella zona del Tempio si svolgono questi racconti di scontro, di conflittualità, e oltre che nella zona del Tempio a Gerusalemme e con le autorità del Tempio, che sono le autorità religiose supreme del paese, siamo qui alla vigilia della racconto della passione e della morte di Gesù, che sarà fatto nel Vangelo di Matteo nei capitoli 26 e 27, e i capitoli 26 e 27 sono preceduti immediatamente dai capitoli 23, 24 e 25, che sono una raccolta di detti, una specie di discorso di addio. E quindi con le nostre controversie che si trovano in questi due capitoli, siamo quindi al culmine di questa conflittualità, di questo scontro fra Gesù e le autorità religiose del suo tempo, di cui abbiamo visto qualche episodio anche nei capitoli precedenti. Però la cosa è andata crescendo, secondo il percorso del Vangelo di Matteo, e qui siamo arrivati proprio alle conflittualità culminanti, più grosse, perché sono quelle che fanno traboccare il vaso, cioè fanno decidere la sorte di Gesù, cioè la morte in croce, che succederà e verrà raccontata poco dopo. E qui, in questo tipo di conflitti, che si chiamano le controversie religiose, qui si trova la radice e la matrice, la sorgente del perché Gesù è morto, della morte di Gesù. La morte di Gesù è il risultato di una vita, anni della sua vita, che noi chiamiamo pubblica o di ministero della parola e di prassi dell'amore, che lo ha portato a manifestarsi sempre più chiaramente ai suoi contemporanei come
un riformatore religioso esigente e radicale. Sono proprio queste sue esigenze radicali di riforma religiosa che portano alle conflittualità. Dunque, i motivi per cui Gesù è venuto a conflitto sono, con le autorità religiose, sono strettamente intrecciati, strettamente inerenti, profondamente radicati nelle sue caratteristiche di vita e di pensiero, nelle cose più tipicamente sue, più tipicamente caratteristiche di Gesù. Perché la principale caratteristica di Gesù è quella di essere stato un riformatore religioso esigente e radicale della spiritualità giudaica, della religiosità tradizionale dei suoi tempi. Se non fosse stato un riformatore, e soprattutto se non fosse stato così esigente e così radicale, non sarebbe venuto a conflitto, non sarebbe morto in quel modo. Questa è la cosa da avere assolutamente chiara, perché solo così si capisce il significato della morte di Gesù, che non è un incidente, non è un incidente di percorso. Solo così si capiscono poi i detti di Gesù ai suoi discepoli, no? Chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce, perché solo se la croce non è un incidente ma è un programma o il risultato culminante di un programma di vita, allora si può dire chi vuol venire dietro a me, questo fa parte del programma. È importante avere chiaro questo, perché se no non si capisce l'evento centrale, fondamentalissimo dell'annuncio cristiano, cioè la morte di Gesù. Dunque, le cose che qui abbiamo in questi due capitoli sono dunque inerenti strettamente con il nocciolo duro della spiritualità, della prassi e della parola di Gesù. E dopo, per il resto, ecco, questa è la cosa da dire assolutamente chiara. E per il resto abbiamo visto che conflittualità ci sono state anche nei capitoli precedenti. Qui abbiamo il punto culminante, perché siamo proprio al vertice, al fulmine della parabola o del percorso di Gesù, che precisamente qui a Gerusalemme, precisamente in questi giorni Pasqua di quell'anno, Gesù trova lo sbocco, l'esito drammatico del suo percorso di vita, precisamente nell'impatto finale che ha avuto il suo cammino con la cittadella capitale, nel senso capitale del termine, della spiritualità religiosa, giudaica, tradizionale, in Gerusalemme, e soprattutto le autorità del Tempio, che da alcuni secoli, cioè dal ritorno dall'esilio di Babilonia, dalla rifondazione di Israele dopo l'esilio a Babilonia, secoli, erano le autorità sacerdotali del Tempio, erano la leadership, come diciamo noi oggi, religiosa, gli educatori e le istituzioni religiose tipiche, dominanti, dirigenti anche il cammino della di fede giudaica a Gerusalemme, ed anche per tutto il grande complesso di ebrei, di giudaismo, che stava fuori della Palestina, disperso nelle varie metropoli del mondo abitato di allora, del mondo ellenistico allora conosciuto, il mondo allora conosciuto, che era un po' il mondo del Mediterraneo, i paesi che si affacciano sulle rive del mar Mediterraneo. Ecco, questo è il carattere generale di questi due capitoli, che non a caso appunto cominciano con l'ingresso in Gerusalemme, e più che in Gerusalemme, nel Tempio, più ancora che in Gerusalemme, nel Tempio, compiuto in un certo modo. Non un'entrata a Gerusalemme qualunque, non un'entrata nel Tempio qualunque, ma compiuti in un certo modo. Per esempio, l'entrata in Gerusalemme a mo' di marcia, di processione, diremmo noi oggi, ma processione, già noi sappiamo che è qualcosa di tutt'altro che sovversivo, non è niente di sovversivo, quindi non è il termine esatto. Qui si tratta di un'entrata a Gerusalemme alla testa di un corteo, insomma, questo è già un certo modo di entrare a Gerusalemme, e poi quel che è peggio, subito dopo segue l'entrata nel Tempio in un modo altrettanto, anzi ancora di più, provocatorio, perché l'entrata nel Tempio addirittura viene fatta con quel gesto estremamente provocatorio, che noi chiamiamo di solito la purificazione del Tempio o la cacciata dei mercanti, che però, attenzione bene, non era un gesto naturale o comprensibile o comunque visto nell'angolatura, no? Nell'ottica, nello sguardo che abbiamo noi oggi quando lo chiamiamo purificazione. Non si trattava di un gesto di purificazione, si trattava di un gesto estremamente provocatorio, perché significava intervenire non su degli abusi, ma sulla gestione normale della vita del Tempio, e intervenirvi come padrone, cosa che era assurda, perché chi è che poteva intervenire sulla gestione del Tempio come addetti al ministero sacerdotale? Erano la classe sacerdotale, e Gesù non ne fa parte, anzi è un laico, diremmo noi oggi. Secondo, perché il Tempio, essendo considerato la dimora di Dio, il padrone di casa è Dio, e chiunque pretenda di mettere i piedi o le mani sul Tempio o sulla gestione del Tempio è uno che pretende di mettere le mani o i piedi sulla dimora di Dio. Bisogna che un attimino ci ricordiamo cose di questo genere per renderci conto della cosa enorme compiuta da Gesù. Si è trattato di qualcosa di assolutamente inaudito, assolutamente provocatorio, che non poteva non avere conseguenze molto gravi, proprio perché si trattava di una specie di attentato, di lesa maestà, o crimine di lesa maestà, non alla monarchia di un paese, ma a quella di Dio, a quella del sacerdozio, all'autorità suprema del sacerdozio del Tempio, e dietro di loro a Dio stesso, il che era blasfemo, cioè era l'attentato contro la sovranità di Dio, era il crimine più alto che il diritto penale giudaico conoscesse. E quindi quello che prevedeva precisamente la eliminazione fisica. Dunque, si capisce bene come qui siamo di fronte al punto culminante del ministero e della prassi di Gesù come riformatore religioso. Qui siamo proprio al massimo. Da qui si comprende, dicevo, soprattutto la morte di Gesù, ma anche il senso di tutte le altre controversie che si trovano in questi due capitoli, le quali, una per un argomento, una per l'altro, vertono però tutte sul nocciolo della questione, e cioè la riforma religiosa radicale che Gesù predica, pratica e propone. Questo è il nocciolo duro della questione che qui viene, a galla attraverso ognuno poi di questi racconti di conflittualità che abbiamo. Ecco, detto questo come quadro, perché è in questo quadro, no, che vanno inseriti, allora fermiamoci sulle cose che avete notato voi da approfondire, anche se riguardano cosa prima di questi due capitoli, per esempio, diciamo da quelle.
Nel capitolo 19, quando dal versetto 1 al 12, la risposta di Gesù, non ho ben capito, quando dice sulla condizione, allora dice, allora i discepoli gli dissero, se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. La risposta di Gesù è
cosa volevi dire la risposta di Gesù?
Cosa gli risponde di preciso e anche il, un po' tutto il senso del discorso anche prima.
Ma prima, quello che viene detto prima è un altro di questi episodi di conflittualità che, di cui stavamo accennando adesso, tra la maniera di pensare e poi di proporre e di agire di Gesù come riforma religiosa è quello che invece era corrente prima di lui. L'argomento qui è quello del matrimonio, della coppia, no? Ora, nella legislazione mosaica vigente ai tempi di Gesù, il modo di sposarsi in Israele prevedeva il divorzio, c'erano delle clausole, delle condizioni, delle cose in cui il patto nuziale era dalle autorità competenti, dalle autorità religiose, mediante una documentazione e un processo, era sciolto. Ora, sul modo di procedere, notate bene, sulla procedura, non sulla questione del divorzio, cioè se ci fosse o no da prevedere il divorzio, questo era scontato, ma sulla procedura di farlo, ai tempi di Gesù, come a tutti i tempi, oggi, domani, ieri, sempre, c'era naturalmente una prassi da parte dei responsabili, o più rigida da parte di alcuni, o più permissiva da parte di altri, nell'interpretazione di queste norme del divorzio, no? Dello scioglimento. C'era una prassi, diciamo, di alcuni che era più rigida, quindi restrittiva al massimo, e ce n'era un'altra invece più permissiva, e quindi non restrittiva al massimo, ma che allargava al massimo le norme della legislazione mosaica a questo riguardo. E allora ci si rivolge a Gesù per dirgli come la pensa lui, visto che c'erano due scuole, no? Una più rigida e una più permissiva. Ci si rivolge a lui per dirgli come la pensa e nello stesso tempo per costringerlo ad esporsi, no? Cioè a mettersi o da una parte o dall'altra, il che vuol dire che mettersi da una parte vuol dire essere contro quell'altra e viceversa se si metteva da questa, no? Quindi farlo entrare in quelle dinamiche di contrasto e di conflittualità che esistevano ai suoi tempi a questo riguardo. E quindi è anche per certi versi una domanda tranello, lo dice il versetto 3. No? Allora gli si avvicinarono alcuni farisei e per metterlo alla prova gli chiesero. Si sente bene che viene detto dall'Evangelista che è una specie di domanda tranello. Ora, interessante la risposta di Gesù, prima che ai suoi discepoli, cioè agli avversari, la risposta precedente. Per la durezza del vostro cuore Mosè ha previsto le norme di ripudio, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, non sposa un'altra, commette adulterio. Cioè, Gesù dà una risposta che è non solo del genere restrittivo o della prassi restrittiva dei suoi tempi, ma che addirittura la scavalca la posizione restrittiva ed esclude la prassi di scioglimento con la motivazione che più a monte della legislazione di Mosè ci sta il progetto originario di Dio. Versetto 4. Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina, poi disse l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno una cosa sola. Poi si ferma a commentare. Dice due, non più due, ma una cosa sola. Dunque anche l'uomo non potrà separare ciò che Dio ha congiunto. Facendo un ragionamento che, come vedete, scavalca a piedi pari la legislazione mosaica vigente e anche il dibattito restrittivo o permissivo su di essa, con una specie di balzo gigantesco, Gesù si riporta al progetto originario della creazione dell'uomo e della donna e alle frasi del libro di Genesi, sostenendo chiaramente, la cosa era la palissiana, che prima della legge di Mosè viene il progetto di Dio e sopra, non solo prima, sopra le legislazioni mosaiche ci sta il progetto originario di Dio. Anzi, aggiunge al versetto 8 che le legislazioni mosaiche sono delle pezze di rattoppo ad una situazione già lacerata. Com'è? L'eccetto in caso di concubinato, traducono alcuni, di fornicazione, traducono altri, la parola è difficilmente traducibile, la parola originaria è porneia, non si sa bene come tradurla in questo caso. Questo è un inciso tipico degli articoli di legge, no? Quando si fa un articolo di legge si sa che deve essere il più possibile circostanziato, perché più è circostanziato e più è eseguibile, meno è circostanziato e meno è praticabile giuridicamente. Ora, siccome gli avevano portato gli articoli della legislazione mosaica, Gesù risponde al versetto 9 con una specie di controarticolo, in forma di articolo di legge, che però non solo non è all'interno della prassi restrittiva o permissiva dei suoi tempi, ma anche addirittura è una specie di antitesi, di polo opposto alla siccome un articolo prevede le circostanze, cioè è più circostanziato possibile lo stile perché si tratta di una sentenza che vuole essere una definizione giuridica, o insomma contrapporsi come polo opposto alle determinazioni o norme giuridiche che gli erano state portate come spunto per il dibattito. E da allora è circostanziata. La circostanza, se non in caso di, per via del contesto a cui ci si riferisce, cioè per via di quel che si parla prima e per via di quel che si dice dopo, i discepoli dicono: ma allora, se questo è l'articolo di legge, qui è meglio non sposarsi, no? Per via di quel che viene prima, per via di quel che viene dopo, si chiama la regola del contesto, quell'inciso dovrebbe equivalere ad un inciso circostanziale, che significa, ben inteso, che si tratti di matrimonio, perché se non si tratta di matrimonio, cioè di rapporto impegnativo, chiaramente questo non vale più. Si tratterebbe di un inciso di questo genere qua, alla luce del contesto, di quel che precede, di quel che segue, la cosa più probabile. Le comunità cristiane di lingua greca, gli ortodossi, vi hanno invece da sempre letto una clausola di tipo un'eccezione che confermerebbe la regola, no? Come tutte le eccezioni, un'eccezione, una clausola eccezionale riguardante un caso di scioglimento del matrimonio o di nullità, come diciamo nei nostri termini di diritto canonico, no? Di nullità del matrimonio dichiarabile dalle autorità religiose. Le comunità cristiane di lingua greca vi hanno letto una clausola di questo tipo, una clausola che individua un caso eccezionale in cui è previsto è prevista non la non esistenza di matrimonio, ma l'annullamento di matrimonio. È il caso eccezionale a cui le autorità religiose delle comunità cristiane ortodosse di lingua greca si riferiscono e dicono che il Vangelo di Matteo si riferirebbe con questa clausola, sarebbe il caso di infedeltà. Quindi, secondo la prassi del diritto canonico, diciamo così, orientale delle comunità cristiane di lingua greca, l'infedeltà dimostrata, giuridicamente dimostrata e dimostrabile, sarebbe considerata dalle autorità religiose ortodosse motivo di annullamento. Naturalmente questa prassi delle autorità religiose delle comunità cristiane di lingua greca, essi l'appoggiano su Matteo, cioè dicono: è il Vangelo di Matteo che prevede una clausola di questo genere. E qui, ci sono due cose da mettere in chiaro, cioè una, che la prassi religiosa delle comunità cristiane di lingua greca è di per sé discutibile, a prescindere dal Vangelo o non Vangelo, insomma, cioè è una prassi comprensibile all'interno di una certa impostazione del discorso dei rapporti interpersonali. Seconda cosa, una cosa è la prassi e una cosa è il Vangelo. Sul significato di questo inciso nel Vangelo di Matteo deve intervenire non la prassi delle comunità cristiane, ma le regole dell'interpretazione biblica, cioè quella che vi dicevo prima, per esempio, no? Questa frase nel contesto a cui appartiene, che cosa può significare? Ora, sul significato, siccome c'è di mezzo una parola, la parola principale, no? Inciso, che quale portata avesse all'epoca di Matteo nessuno lo sa di preciso, quindi dal punto di vista del vocabolario non è possibile rispondere. da allora la pagina del Vangelo di Matteo non offre fondamento a un bel niente da questo punto di vista. In secondo luogo, seguendo un'altra regola interpretativa, che è quella del contesto, cioè di quel che viene prima e di quel che viene dopo, la probabilità più grossa sembrerebbe proprio quella di un inciso circostanziale che appartiene al genere giuridico del pronunciamento del versetto 9 e che, appunto, per rendere il pronunciamento del versetto 9 il più assoluto possibile, il più radicale possibile, il più assoluto possibile, questo inciso escluderebbe, appunto, per renderlo coerentemente con questo modo di formulare assoluto, escluderebbe solamente il caso di non matrimonio, cioè di rapporto non impegnativo, che vuol dire l'esclusione massima possibile, no? Da una regola di questo genere qua. Dunque, gli scioglimenti di matrimonio devono essere distinti da quel che dice il Vangelo, sia per le comunità di lingua greca o orientale, sia per la prassi delle comunità cristiane di lingua latina e di tradizione occidentale. Deve essere distinto. Perché? Perché il Vangelo rispetto al diritto canonico sta molto più in su, primo, per principio. Una cosa è il diritto, una cosa è il Vangelo. Secondo, perché il Vangelo, per esempio questa espressione di Matteo, non si presta a fondare una prassi di diritto canonico, in quanto che non si capisce bene, non è per niente chiaro, anzi la probabilità maggiore è che sia esattamente l'opposto, se qui si preveda una clausola di scioglimento. Questo non è per niente chiaro a livello del vocabolario, cioè del vocabolo usato. A livello del rapporto testo-contesto sembrerebbe la bilancia propendere più dal contrario che non a favore di una clausola di scioglimento, per cui bisognerebbe proprio escludere, tenere separati queste due cose, la prassi del diritto, il testo evangelico, che qualunque sia il senso di quell'inciso, da tutto l'insieme del discorso, quello che viene prima, quel che viene dopo, è una risposta di Gesù che risale a monte delle legislazioni, come quella mosaica, come quelle oggi della prassi di scioglimento, a monte di esse al progetto originario della creazione o del creatore, quindi identificando il rapporto di coppia con qualcosa di superiore alle decisioni di qualunque intervento umano. Ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Questa frase da sola basterebbe a dire qual è il senso della risposta di Gesù, cioè lì c'è di mezzo qualcosa che è al di sopra delle possibilità di decisione di qualunque tribunale umano e men che meno dei singoli due contraenti, come li chiamiamo noi.
Quindi se da parte di uno non c'è questa convinzione, il matrimonio non ha valore.
Questo è un ragionamento da farsi sul piano giuridico, cioè sul piano delle condizioni storico-concrete. Sì, ma qualunque scelta umana può essere fatta in modo formale o in modo sostanziale, in modo reale o in modo fittizio. Questo però è una cosa che riguarda, come dire, la gestione o la prassi o l'amministrazione giuridica, la protezione giuridica delle cose. Il Vangelo non sta su questo piano, i pronunciamenti di Gesù
non sono i pronunciamenti di un giudice di cause matrimoniali, ma stanno ben più a monte di questo aspetto delle cose e intendono proiettare chiaramente davanti ai discepoli di Gesù l'immagine originaria, diremmo così, doc, per intenderci, del progetto sulla coppia, fabbricato, secondo il marchio di fabbrica, fabbricato dal creatore. E quindi riportare il discorso dal piano delle condizioni o delle clausole, come era ad esempio nella legislazione mosaica, Gesù intende riportare il discorso sul piano invece della relazione con Dio, sul piano religioso, non sul piano umano, vedete, ma sul piano addirittura sovrumano, sul piano religioso. Gesù porta in primo piano, esplicita, mette a fuoco nella sua risposta, che in quel che succede quando un uomo e una donna si promettono un rapporto di reciproca accoglienza e amicizia, fedeltà, in quel che succede, quando succede questo, c'è di mezzo un progetto di Dio, un impegno di Dio, una presenza di Dio, un sigillo di Dio, e come tale va guardato. In questa direzione, vedete, di riforma religiosa, di nuovo radicale, Gesù porta il dibattito che gli era stato posto davanti con un colpo di timone, come vedete, che corrisponde precisamente allo stile di tutta la predicazione e la prassi di Gesù. Corrisponde alle sue esigenze radicali, corrisponde alla sua chiamata alla conversione o al regno di Dio, che era la prima parola pronunciata da Gesù secondo il Vangelo di Matteo appena entrato sulla scena in Galilea nel capitolo 4, versetto 17, l'avevamo trovato proprio all'inizio. Questo la risposta agli avversari, ma il Vangelo di Matteo riporta un appendice a questo dibattito, che è una osservazione da parte dei discepoli, versetto 10, se questa è la condizione dell'uomo e della donna, cioè se le cose stanno così nei rapporti tra uomo e donna, vuol dire questo, no? Se i rapporti tra uomo sono da impostare così, come dici te, cioè chiunque ripudia è adultero, con la premessa che ci sta dietro, e cioè che non è neanche pensabile l'idea del ripudio, se le cose stanno così nei rapporti tra uomo e donna, i discepoli dicono allora conviene non sposarsi, cioè allora tu non lasci la tua risposta, tu non lasci nessuno spazio possibile, a nessuna scappatoia, di conseguenza, no, uno che si mette per questa strada, secondo quel che dici te, si infila in un vicolo cieco, si infila per una strada di non ritorno. Questo vuol dire allora conviene non sposarsi, cioè allora tu non lasci nessuno spazio di recupero. Ecco perché il contesto del versetto 10 propende a far spiegare il versetto 9 proprio nel modo col significato più radicale e più assoluto, perché i discepoli gli dicono ma allora se le cose stanno così tu non lasci nessuno spazio a nessuna condizione, a nessuna riserva, a nessuna clausola, a nessun niente, tu poni le cose su un piano che allora è meglio non pensarci nemmeno, da quanto è impegnativo, impegnativo in modo assoluto, impegnativo in maniera senza ritorno.
Volevo dire, se la Chiesa
infatti il concetto di annullamento di matrimonio previsto dal diritto ecclesiastico si basa su questo ragionamento, che si tratta di dimostrare che la scelta reciproca in partenza non c'era. Se si può dimostrare questo, e solo se si può dimostrare questo, allora non si tratta tanto di sciogliere il matrimonio quanto di dichiarare che non è mai esistito. Quindi, impostando le cose in questo modo, giuridicamente si esclude, cioè si resta fedeli a questa pagina del Vangelo, alla prospettiva di questa pagina del Vangelo, perché si esclude a priori, si esclude totalmente qualunque caso. Non esiste una clausola di divorzio, neanche una. Si esclude qualunque caso di scioglimento. Non esiste possibilità di scioglimento. E per questo il diritto canonico usa la formula annullamento, che non è scioglimento, precisamente perché si basa su un principio e poi su una procedura giuridica, un processo, come si dice, no? Che deve tendere a dimostrare, naturalmente a dimostrare in modo giuridico, cioè con delle prove, che in partenza, e cioè all'inizio, non ci fu scelta, cioè non ci fu. Ma le condizioni previste perché si possa dire che non ci fu sono ben indicate, il diritto non è diritto se non è preciso, sono ben indicate. Per esempio, una di esse: se la scelta non ci fu, si dimostra dal fatto se non era libera, cioè se era in qualche modo costretta o condizionata da qualche circostanza che impedisce la libertà, oppure c'era di mezzo una violenza talmente dimostrata e talmente dimostrabile che toglie del tutto la possibilità di libera scelta, oppure c'era di mezzo una incapacità di comprendere ciò che si stava facendo e quindi non si può essere responsabili di ciò di cui non si capiva che portata aveva. Insomma, sono delle cose, sono delle condizioni, no? Che vengono definite dal diritto con precisione e che devono corrispondere a delle circostanze dimostrabili, chiaramente. Però il concetto di base, cioè quello che spiega il rapporto con questa pagina evangelica della prassi giuridica, è questo. Ci si basa sul principio dell'annullamento e non dello scioglimento. Questo è il principio su cui ci si basa. Se infatti si cambiasse questa impostazione, allora finiremmo nell'altro discorso. Se si può parlare di scioglimento, allora la frase di Gesù che ciò che Dio ha congiunto l'uomo non lo può separare sarebbe andata a farsi per dire, cioè non ci sarebbe più la fedeltà a questo principio. Ora, la fedeltà invece a questo principio resta se si prevede non lo scioglimento, ma solamente l'annullamento, cioè la dichiarazione di nullità, che poi non vuol dire annullare, vuol dire la dichiarazione giuridica, cioè una sentenza, no? Che dichiara giuridicamente dimostrato e dimostrabile che fin dall'inizio un impegno reciproco non ci fu. Giuridicamente che non c'è mai stato. Questo è l'unico principio previsto dal diritto canonico della Chiesa, delle comunità cristiane di lingua latina dell'Occidente, no? Invece nelle comunità cristiane di lingua greca nell'Oriente è prevista una clausola di scioglimento, come vi accennavo prima, e cioè quella di adulterio. Questo è naturale, che si parta con in un modo e che poi strada facendo il punto di partenza si sia modificato, è ovvio, perché non si rimane al punto di partenza. ma una cosa è dire che strada facendo si modifica la prospettiva, l'occhio, lo sguardo, il panorama, la posizione, questo fa parte del cammino. Un'altra cosa è dire che si era partiti col piede sbagliato, cioè non si era partiti per un... Ecco, questo è la diversità tra le due cose. Comunque, tornando alla risposta di Gesù ai discepoli, no? Il modo come i discepoli pongono l'obiezione fa comprendere, mi pare, ancora più chiaramente che la risposta di Gesù era stata totalitaria. Se no non si capisce che questi dicono, ma allora le cose stanno così, allora niente, meglio niente. Non si comprende altrimenti. Allora, questo conferma che la posizione di Gesù era stata totalitaria. Ma poi la seconda risposta che Gesù dà ai discepoli, a questa obiezione, a questa osservazione dei discepoli, è ancora più significativa quando gli dicono: allora uno, se le cose stanno così, fai i suoi conti prima, e dice: no, 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 io non mi imbarco in una strada senza ritorno, giustamente. E Gesù a una cosa di questo tipo dice una risposta stranissima ma significativa da notare bene. Dice: non tutti possono capirlo, uno, ma solo coloro ai quali è stato concesso. A cosa si riferisce questa frase qui?
Ecco, io quello che volevo.
Gesù, la relazione. E lui la mette su un piano che assolutamente è al di sopra di ogni e qualunque possibile contrattazione. Di ogni e qualunque possibile contrattazione. Cosa che, per capire, bisogna pensarci bene. Cioè non erano parole dette nel senso comune del termine, era una specie di detto parabolico. Infatti sono le parabole che nei Vangeli si concludono sempre con la sigla: chi può capire capisca, chi ha orecchi per intendere intenda. Allora Gesù fa capire che ha detto qualcosa di parabolico. Cosa ha detto? Gli eunuchi, come traduce qui in italiano, è una parola greca, traslitterata in italiano, che significa i castrati, cioè le persone a cui, maschi, a cui è stata praticata la castrazione o la evirazione, come si dice con la parola più. Ora, perché a questo punto Gesù tira fuori un termine di questo genere? Prima di tutto, cosa c'entra con il discorso di prima? Evidentemente niente. Qui sta aprendo un altro discorso, perché è chiaro, per definizione, questo non è il discorso del matrimonio, se si tratta della castrazione, no? È ovvio. Quindi vuol dire che sta aprendo un altro discorso. Perché tira fuori questo discorso? E perché tira fuori questo termine? Non è escluso che fosse una delle maldicenze che si dicevano a Gesù, cioè eunuco. Voi sapete, l'avete sentito altre volte, che in altre pagine del Vangelo ci sono delle maldicenze su Gesù: mangione, beone, amico dei pubblicani e della gente poco di buono. Avete sentito questa frase, no? Si trova. Ecco. Tra queste maldicenze su Gesù non è escluso che ci fosse quella di eunuco. Perché? Perché egli non si era sposato. Ai tempi di Gesù, un uomo della sua età non sposato non si spiegava se non come impotente. Perché? Perché nella tradizione giudaica non era previsto, appunto per via del Genesi, la frase che ha citato Gesù poco prima, non era previsto se non l'utilizzo matrimoniale della sessualità. Ora, perché Gesù qui tira fuori un termine così? Potrebbe essere perché circolava su di lui una certa frase, eunuco, che poi era un insulto a quei tempi, era un'umiliazione. Secondo, oltre che per spiegare, spiegarci perché qui tira fuori questo termine, il termine ci spiega un'altra cosa, che sta cambiando discorso, vuol parlare di un'altra cosa, e cioè come se qualcuno gli avesse detto, ma dice, se le cose stanno così conviene non sposarsi, cioè fare come te. Se qualcuno, come se qualcuno gli avesse detto, cioè fare come te. Allora si capisce che al versetto 11 segue il versetto 12, che altrimenti cambia argomento, è così strano, no? Ecco. Oh. Questo ci fa capire come mai scappa fuori una frasetta così. Ma al di là del collegamento, come mai scappa fuori una frase così, certamente qui si sta parlando di altro, e cioè di cosa? Del modo come Gesù per sé ha inteso il Genesi. Cioè la chiamata universale stabilita dal Genesi e quindi progettata dal Creatore di ogni uomo e di ogni donna alla sessualità come vocazione al incontro, al diventare una cosa sola. Gesù quindi qui, al di là di tutti i possibili collegamenti che vi stavo accennando, sta parlando chiaramente di sé e del modo come lui ha per sé, per il suo progetto di vita, ha inteso il Genesi o le frasi del progetto originario. Vi sono dunque, risponde Gesù, delle persone che non si sposano perché sono impotenti, perché sono nati così dal ventre della madre, cioè perché hanno un difetto, diciamo, di nascita. Vi sono alcuni che non si sposano perché sono stati resi impotenti dagli uomini. È la pratica della castrazione che esisteva ai tempi di Gesù. Per esempio, esisteva per le persone che nelle corti medio orientali antiche che prevedevano l'harem per il re, dovevano presiedere all'amministrazione dell'harem. Il maggiordomo della casa regale che prevedeva l'harem per sicurezza doveva essere un eunuco. Succedeva quindi non di rado che i ministri delle finanze e dell'amministrazione, diciamo, interna delle finanze o degli interni delle monarchie medio orientali antiche erano degli eunuchi per ovvie ragioni di sicurezza, perché in questo modo era più garantito che quelli lì non facessero i conti per sé invece che per il re o per la casa. Vi sono alcuni che sono stati resi tali dagli uomini, quindi una cosa ben conosciuta. Ve ne sono altri che si sono fatti eunuchi da sé. Ed ecco dove si capisce che il modo di parlare di Gesù è parabolico, perché alla fine dice chi può capire che riesca. Perché chiaramente nessuno si castra da sé. Cioè qui lui sta prendendo il vocabolo eunuco, probabilmente un insulto rivolto anche a lui, in senso parabolico, cioè nel senso uno che non si è sposato. Ora, vi sono alcuni che non si sposano perché non lo possono fare perché sono nati con un difetto, vi sono altri che non si sposano perché gli impediscono di farlo perché li rendono impotenti gli uomini. Ve ne sono altri che invece hanno scelto di non farlo per il regno dei cieli. Evidentemente con questo terzo caso, chi può capire, capisca, infatti si conclude, Gesù indica se stesso o il suo modo di pensare, o il suo modo, la sua progettualità, il suo progetto. Il che però, state ben attenti, significa dare alla frase di Genesi, l'uomo, il creatore da principio li creò maschio e femmina, perché siano convergano per diventare non più due ma una cosa sola, significa dare a questo progetto del creatore una spiegazione non più solamente monolitica, con una sola univoca, con una sola via di attuazione, che sarebbe quella del matrimonio, come diciamo noi, della relazione di coppia, ma dare del progetto originale del creatore un'altra interpretazione, che sarebbe l'essere uomo o l'essere donna come vocazione all'amore o alla comunione o alla dedizione di sé o alla offerta di sé all'altro, non si realizza solo nel rapporto di coppia, ma in ogni e qualunque impostazione oblativa della propria vita per il bene di altri, anche se non è il caso della relazione di coppia. Questa casistica nuova Gesù rappresenterebbe per sé, e attraverso questa frase che riferisce solo Matteo degli evangelisti, proporrebbe a chi può capire, capisca, cioè ai suoi discepoli. E non è un caso che la proponga proprio quando i discepoli gli dicono a proposito del matrimonio: ma allora te l'hai fatto per convenienza. Se le cose stanno così, è meglio fare come te. Sottinteso, te hai scelto, è stato birbo, te l'hai studiata la soluzione, cioè hai scelto la via che evita radicalmente l'impegno. Non è casuale che la risposta di Gesù, il versetto 12, allora si trovi proprio qui. Diventa chiaro perché. E la risposta di Gesù è dire: oh, sia ben chiaro, quello che io ho pensato come progetto di vita per me non è sfuggire alla regola del creatore, ma è solo realizzarla in altro modo. Non è togliersi d'impaccio e d'impegno, è solo un'altra versione. Ed è su questa frase di Gesù che quindi propone il celibato o la verginità, come si dice, per il regno dei cieli, intendendo per regno dei cieli che cosa? Cos'è il regno dei cieli nel Vangelo di Matteo? È la predicazione di Gesù, è la causa a cui Gesù ha dedicato la sua vita. Quindi il cosiddetto celibato, la cosiddetta verginità per il regno dei cieli significa per Gesù, come Gesù, per la causa di Gesù e nello stile di Gesù. Questa cosa che viene prevista da questo versetto è il fondamento della vocazione, e sottolineo la parola vocazione perché si riferisce sempre a Genesi, della vocazione alla realizzazione del progetto originario del creatore in un modo alternativo a quello della relazione di coppia. Ma perché alternativo? Non perché non impegnativo, ma alternativo perché parimenti impegnativo, cioè un'altra faccia della stessa medaglia. È il carisma o la vocazione alla vita consacrata alla causa di Gesù e del Vangelo, con la stessa esclusività, totalità, radicalità, dedizione incondizionata che deve caratterizzare la dedizione l'uno all'altro nella relazione di coppia, e che perciò ne è un'altra versione, un'altra possibile attuazione. Si tratta dunque di ben altro, come vedete, del fenomeno del zitellonaggio. Degli eunuchi che sono stati resi tali dagli uomini o perché sono nati così, cioè non si tratta del non aver trovato nessuno o del non aver avuto nessuna possibilità, non si tratta del fallimento della vocazione originaria del creatore per tutti, ma di un altro compimento di essa. Una cosa originale ai tempi di Gesù, talmente originale che egli ne ha potuto parlare solo in modo allusivo, vago, parabolico e indiretto, perché ai tempi di Gesù parlare di una cosa del genere era come parlare di roba dell'altro mondo, roba da matti o roba dell'altro mondo. Ancora oggi, nella tradizione giudaica, la mentalità è la stessa, che a quei tempi classificava Gesù come un matto o come un impotente. Io mi ricordo la prima volta che sono stato in Israele, il primo albergo dove abbiamo pernottato, dove sono stato a mangiare, e abbiamo mangiato in un albergo israeliano, tenuto da israeliani, quindi frequentato da ebrei. Era un sabato, mi pare, quindi la giornata festiva, c'erano anche persone del luogo che mangiavano lì, e visto sto gruppo di ragazzi che erano con me, che poi erano seminaristi del seminario dove io faccio scuola, anche io conducevo nel viaggio, questi ragazzi naturalmente ci si è messi un po' a parlare, era un ebreo che abitava in Israele ma veniva dall'Italia, quindi parlava italiano, ci si poteva parlare tranquillamente in italiano con la sua moglie a tavolo lì il giorno di festa, il sabato. E siccome lui sapeva che il sacerdozio, gli candidati al sacerdozio cattolico sono vincolati o si autovincolano, diciamo, come dice qui questa frase di Gesù, al celibato, e ha portato immediatamente, appena saputo che ragazzi erano, ha portato immediatamente il discorso su questo piano, che era evidentemente il suo centro di interesse, e mi ricordo che diceva a sti ragazzi, mi è rimasto impresso perché mi richiama il contesto in cui Gesù deve essere vissuto e ha parlato, diceva chiaramente a sti ragazzi: ma voi siete matti, voi non obbedite al disegno del creatore, voi siete gente. Il cattolicesimo, da questo punto di vista, è fuori dai disegni del creatore. Questo testimonia con una chiarezza assoluta quale doveva essere l'ambiente, la tradizione giudaica ai tempi di Gesù. Testimonia, cioè, la originalità assoluta di questo stile di vita di Gesù, che deve aver fatto talmente scalpore dall'essere stato frainteso dai suoi stessi discepoli come una posizione, come si dice qui, di comodo. Conviene non sposarsi come hai fatto te. Si capisce molto bene sullo sfondo della mentalità dominante. Ma la cosa più interessante per noi è proprio che Gesù abbia sperimentato per sé, quindi proposto a noi, una nuova versione della vocazione originaria della sessualità umana maschile. Questa è la cosa che veramente è sorprendente, che Gesù abbia prima di tutto, per così dire, inventato e poi proposto uno stile di vita di questo genere, presentandolo precisamente non come una fuga da o un'eccezione rispetto alla regola del creatore, ma come un altro compimento di essa, cioè nello stesso brano di cui parlava dell'altra cosa, lo ha messo Matteo. Ed è solo così che si capisce la originalità di questa proposta di vita di Gesù. Altra cosa anche qui è il piano giuridico a cui ti riferisci, cioè l'aver legato per disposizione giuridica il sacerdozio o l'esercizio del ministero sacerdotale nella Chiesa Cattolica e il celibato come scelta da farsi per condizione previa per, questa è una disposizione giuridica che appartiene cioè alla gestione del sacerdozio che la Chiesa Cattolica alcuni secoli sta facendo per motivi storici. così come per motivi storici appartiene alla gestione del diritto canonico, la procedura di dichiarazione di nullità, no? Siamo di nuovo sul piano giuridico. Su quel piano sta la disposizione appunto giuridica che nella Chiesa Cattolica per accedere al ministero sacerdotale è richiesta come condizione previa la scelta del celibato per il regno dei cieli, cioè di questo stile di vita di Gesù. L'essere richiesto come condizione è una disposizione giuridica che non c'è sempre stata nella Chiesa Cattolica e che potrebbe quindi anche un domani essere tolta, così come una volta, molti secoli fa, prima che fosse introdotta questa disposizione, non c'era questa disposizione. Potrebbe esserci un domani o un dopodomani in cui di nuovo questa disposizione non ci sia. Quindi bisogna distinguere bene la disposizione giuridica che appartiene alla storia della Chiesa Cattolica, ad un'epoca della storia della Chiesa Cattolica, e quindi in un'altra epoca potrebbe anche essere tolta, che in altre chiese, per esempio cristiane, non cattoliche, non esiste, per esempio nella Chiesa cristiana di lingua greca o orientale, non esiste la disposizione che lega il ministero sacerdotale al condizione previa del celibato per il regno dei cieli. Quindi esiste il sacerdozio sposato. Nelle chiese protestanti, cioè cristiane separate d'Europa, addirittura i pastori sono tutti normalmente delle persone sposate. Quindi va distinto molto bene il legame giuridico tra l'esercizio del ministero sacerdotale e il carisma del celibato, e invece il carisma del celibato come tale, che è invece la proposta di vita fatta da Gesù, che non tutti possono capire come la proposta di vita del matrimonio cristiano, ma solo coloro ai quali è stato concesso, perché è un dono, un carisma, un regalo, una vocazione, che però ci spiega come anche se domani fosse tolta la disposizione del legame giuridico tra il sacerdozio e il celibato, non sparirebbe il carisma del celibato. Cioè non vorrebbe dire che si possa abolire la proposta di Gesù. Verrebbe abolita una disposizione che potrebbe essere transitoria delle autorità della Chiesa Cattolica, ma chiaramente non si può abolire, come nel caso del matrimonio, non si può abolire il principio o la fedeltà ai detti di Gesù. Resterebbe il celibato, cioè resterebbe la vocazione al celibato per il regno dei cieli o al femminile, alla verginità per il regno dei cieli, al di là di ogni resterebbe come vocazione e pura vocazione, cioè per puri motivi vocazionali e non per motivi giuridici, e sarebbe probabilmente ancora più splendida la sua realizzazione, appunto perché totalmente gratuita, cioè assolutamente e solamente prevista per vocazione, o per che Gesù, l'amicizia con Gesù, la conversione a Gesù, ti comunica quello stile di vita o quel dono, quel modo di vivere la sessualità che lui ha praticato per primo e ha inventato anche come concezione. Questo è il carisma, la meraviglia del celibato, che è una forma di discepolato di Gesù, di vocazione cristiana e quindi di vocazione al progetto originario del Creatore, alternativa a quella del matrimonio cristiano, ma non meno impegnativa e non meno si dice, rispondente alla vocazione originaria del Creatore. Non so se era interessante che il versetto 11, non tutti possono capirlo, si riferisce al matrimonio cristiano. Nel versetto 11. Chiaro, parimenti, cioè allo stesso modo, si riferisce al celibato cristiano. Perché? Perché si tratta di due facce della stessa medaglia. E badate che non è perché lo ha detto Gesù, non è perché è scritto nei Vangeli che deve essere così. Se Gesù ha proposto ciò che lui ha sperimentato, non può aver proposto una roba di scarto. E di fatto l'esperienza di chi vive il carisma del celibato è la conferma proprio sperimentale, sperimentata e sperimentale, che è proprio vero che esiste una via alternativa di compimento della sessualità umana per questa strada che ha praticato Gesù. È proprio vero che esiste un compimento e non un fallimento delle nostre caratteristiche di uomo e di donna in questa vita. Cioè è la conferma sperimentale che la vocazione al matrimonio come vocazione originaria del Creatore è veramente come l'ha messa Gesù. È veramente una vocazione di Dio, per un verso o per l'altro, non importa, anzi è parimenti impegnativo e parimenti significativo. Per tutti e due vale chi può capire, capisca, o non tutti possono capire. È ovvio che viene in secondo ordine perché la domanda era sul matrimonio. È ovvio che viene per secondo, ma chiaramente legato nella sequenza di Matteo, in questo modo, viene ad essere l'altra faccia.
Invece la Chiesa ha fatto diverso. Prima quello è il matrimonio, adesso ricomincia il suo effettivamente, è il fondamento, cioè è la base, la parte di
ma i confronti tra le due vocazioni all'interno della storia del cristianesimo fanno parte della storia. In ogni caso, se si vogliono fare, si possono fare bilaterali, non monolaterali, non unilaterali, cioè nella storia penso che sia più frequente, nella storia del cristianesimo più frequentemente è stato fatto il confronto unilaterale, cioè quasi che la vocazione al celibato, alla virginità consacrata, fosse superiore all'altra, no? Unilaterale in questo senso. Però, per essere più esatti, bisognerebbe dire che sarà superiore all'altra per certi versi, ma bisogna ribaltare la frittata e dire che l'altra è superiore a questa per certi altri, cioè che sono parimenti due vocazioni del originario progetto di Dio. Nella storia del cristianesimo mi pare che più spesso sia stato messo in rilievo la vocazione celibataria, anche perché, o forse soprattutto perché, una spiritualità coniugale o una spiritualità della coppia o della famiglia non è stata coltivata altrettanto quanto è stata coltivata la spiritualità della vocazione al celibato. Però attenzione, può essere molto interessante questo discorso, però porta come conseguenza a dire che non sono esistiti teologi ed educatori sposati per la vocazione al matrimonio. Questa è la carenza di fondo, allora. Perché chiaramente è più difficile, no? Chiedere a chi vive l'altro tipo di spiritualità che possa essere portato per vocazione a fare la spiritualità per quello che non vive. È molto più naturale invece l'altra. Dunque, di Paolo non si sa, di Pietro di sicuro, ma non significa che ai loro tempi essi non abbiano elaborato, che non risulti a noi, per esempio, una spiritualità della vocazione, della loro vocazione. Di fatto nella storia del cristianesimo mi pare che sono stati molto frequenti teologi e educatori religiosi e grandi maestri di spiritualità nell'ambito della vocazione celibataria, mentre sono stati rarissimi o quasi inesistenti teologi, maestri di spiritualità e grandi educatori nell'ambito della vocazione laicale coniugale, in modo specifico. Questo potrebbe essere il fondamento storico. Grazie a Dio, come altre carenze storiche del cristianesimo nei secoli passati, sono state denunciate, evidenziate, messe a fuoco nella nostra epoca, e si sta cercando di costruire una spiritualità della vocazione coniugale, si dice giustamente, alla pari o corrispondente alla dignità e alla bellezza della vocazione celibataria. Grazie a Dio. Ma sono convinto che non arriverà a compimento fino a quando dall'interno delle coppie sposate o della vocazione al matrimonio non nascano delle figure di teologi, educatori religiosi, cioè delle figure eccezionali di maestri di spiritualità. Non è escluso che nascano, eh? Io anzi me lo nelle altre religioni, cosa vuoi dire con altre religioni? Le altre confessioni religiose cristiane. Ecco. Dunque, da loro mi risulta nella Chiesa ortodossa e nella Chiesa luterana, evangelica luterana, a quel che risulta a me, perché io non conosco tutto, dico quel che risulta a me, esistono delle figure di questo tipo, corrispondentemente alla storia diversa. Ad esempio, c'è un famoso teologo ortodosso, Paul Evdokimov, che è un famosissimo teologo, è una persona sposata, ed ha scritto, tra i molti libri di teologia che ha scritto dei libri proprio sulla spiritualità mondiale, per esempio Dottimo. Credo che esistano tradotte alcune delle sue opere, sì. Però non ti saprei dire se e quanti e quante ne esistono. Così nell'ambito invece dei pastori protestanti conosco, almeno per quanto risulta a me, dei libri di spiritualità, insomma, scritti da pastori. Successo la Chiesa Cattolica l'ha introdotto, la notizia più antica è del VI-VII secolo, quindi diciamo intorno al 600 d.C. La notizia più antica, diciamo un caso, cioè una chiesa, la Chiesa di Spagna, che nelle sue disposizioni lo ha introdotto. Invece l'estensione a tutta la Chiesa Cattolica universale, mondiale, è molto recente, risale al Concilio di Trento e quindi al 1500, però. Sì, ma si lamentavano del non rispetto del celibato, in questo senso che si lamentavano dei guai enormi che provocava un clero coniugato e quindi della necessità di andare verso quelle disposizioni di altrove che erano state fatte in alcune chiese, come quella spagnola, come quella gallicana, e che alcuni maestri spirituali precedenti, per esempio San Pier Damiani nel 2003 all'epoca di Dante, aveva fortemente caldeggiato, ma come personalità lo aveva caldeggiato. C'era lui che diceva crudi, proprio per le circostanze storiche in cui si diceva che un ministero sacerdotale, per essere gestito bene, insomma, deve prevedere il celibato. Queste cose, cioè, come direttive, erano state già prese da alcune chiese, per esempio la chiesa spagnola, dal secolo VII. Da personalità illustri erano state fortemente propugnate, introdotte, caldeggiate in alcuni... però non erano diventate disposizione universale giuridica di tutta la Chiesa, se non quando il Concilio di Trento riuscì a unificare la formazione al sacerdozio mediante l'istituzione dei seminari, attraverso quel canale è riuscito a far diventare stabile la prassi che era prevista giuridicamente dal Concilio di Trento. Ma prima, storicamente parlando, la realizzazione di questa prassi, diciamo, universale, prima del Concilio di Trento non c'era.
E i guai che si denunciavano a questo comportamento, poi scarsa cura.
No, era che erano i guai del matrimonio in generale, cioè che si verificavano matrimoni tutt'altro che esemplari da parte degli ecclesiastici. Era che questo comportava una serie di intrallazzi con le reciproche parentele. Era che questo comportava una gestione dei beni della Chiesa di cui erano intestatari i chierici o gli ecclesiastici, ognuno per Cicero per dono suo, cioè ognuno per il suo, cioè non di tipo cattolico, di tipo ecclesiale, ma di tipo privato, insomma una serie di scompensi che più che al celibato in sé per sé si riferivano al sacerdozio gestito senza nessun tipo di educazione permanente. Soprattutto quello che il Concilio Tridentino introdusse fu l'intuizione del seminario, cioè non si può fare il ministero sacerdotale così alla cattedrale, bisogna avere un curriculum di preparazione ben preciso, tra cui la condizione del celibato. Questo fu la grande intuizione del possibile attraverso la prassi praticata universalmente. E che, beh, tutte le cose hanno le sue pecche, cioè non possiamo dire che guardiamo le pecche, ragazzi, ora anche il matrimonio sarebbe da abolire, insomma.
Aveva detto bene la signora.
Non possiamo,
è vero.
Possiamo dire così. Quindi, voglio dire,
che era stato un punto di partenza per arrivare anche al seminario. Cioè, il seminario, cioè
sì, però resta una cosa che ha introdotto una svolta storica nella gestione del sacerdozio cattolico, e resta che storicamente parlando e statisticamente parlando il sacerdozio cattolico da quando ha preso quella piega è diventato effettivamente una luce per tutto il ministero sacerdotale in generale, anche per le altre chiese. Si riconosce che qualitativamente ha prodotto degli effetti qualitativi, su questo credo che ci siano dubbi storici. Però a parte questo, io volevo sottolinearvi, perché non mi sembra che sia abbastanza chiaro, che questa è una decisione di tipo strategico e tra l'altro si è dimostrata saggia, utile, produttiva, eccetera eccetera, quindi non sarà facilmente abbandonata. Però è una disposizione di tipo strategico, non è da identificare con il carisma del celibato, che invece è una vocazione. Non è una scelta strategica della Chiesa cattolica o una disposizione giuridica previa al sacerdozio cattolico. È un carisma, un vero e proprio carisma, una vera e propria vocazione, una originale e inventiva e creativa maniera di realizzare la vocazione universale. Sessualità umana. Oh, poi?
Sì, no, quando dicevo delle questioni che ci saranno.
Sì.
queste due categorie, perché il ruolo automaticamente vengono prima di voi, no?
Sì, sì. Dunque, automaticamente non lo dice, eh? Non lo dice automaticamente. Lo dice a... Dunque, non so se trovi il contesto, forse lo vediamo ancora meglio.
Il 21-28. La frase precisa è 31, sì. La discorso è 28, 32.
Il capitolo 21?
Sì.
E Gesù disse loro, in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. E poi si dà la spiegazione. Perché è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto, mentre i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario, pur avendo visto le medesime cose, non vi siete convertiti. Dunque, non solo non si dice automaticamente, ma si dice il motivo, si dice i pubblicani e le prostitute hanno dimostrato durante l'epoca di Giovanni il Battezzatore di essere delle persone che toccate, si sono lasciate toccare, quindi convertire, dalla predicazione radicale di Giovanni il Battezzatore. Quindi si sono dimostrate persone che erano nel loro cuore disponibili. Oh. Mentre voi, e la cosa qui è rivolta ai destinatari, sono gli avversari di Gesù, cioè quelli con cui lui entra in conflitto per le sue posizioni pratiche e per i suoi insegnamenti, e quindi le autorità religiose ufficiali del giudaismo non si sono affatto lasciate toccare e convertire dal movimento di Giovanni il Battezzatore. In altri termini, Gesù vuol dire che le autorità religiose ufficiali si sono sclerotizzate in autodifesa delle proprie tradizioni e non sono più persone religiose religiosamente sensibili alle chiamate di Dio. In altri termini, questo che gli vuol dire. Ce lo ha dimostrato il caso della predicazione di Giovanni, alla quale voi non, nella quale voi non vi siete lasciati coinvolgere, ma invece ci sono stati pubblicani e prostitute che lo hanno fatto, si sono dimostrati religiosamente più sensibili di voi. La cosa è gravissima, come sentite, significa dire alle autorità religiose, costituite e ufficiali, quelle della classe sacerdotale, che erano mummie dal punto di vista religioso. La cosa è gravissima, che si spiega che abbia fatto la fine che ha fatto a dire cose di questo genere. Ma notate bene, non si tratta di un fenomeno, queste cose sono state consegnate nei Vangeli, non si tratta di rogne polemiche fra Gesù e i suoi contemporanei. Sono cose consegnate per sempre alle comunità cristiane di tutti i tempi, il che vuol dire che sono cose che dall'evangelista che le ha raccolte sono considerate dei rischi permanenti di tutte le persone religiose di tutti i tempi, cioè di scambiare la religiosità con il mantenimento mortale della religiosità, perché la religiosità autentica significa lasciarsi toccare il cuore da Dio, non mantenere un certo apparato tradizionale. Sappiamo bene tutti quanti quanto queste cose siano vere e di attualità drammatica. Il nostro, perché se non fossero vere non sarebbe successa la crisi che è successa con il Concilio, non si succederebbero i fenomeni che stanno succedendo di cattolicesimo che addirittura per via del concilio si separa dal concilio. Questo dimostra chiaramente che esiste un cattolicesimo che si era semplicemente seduto su se stesso. Questo dice chiaramente che il concilio è stato un colpo di vento della Pentecoste, per riferirci al Vangelo di ieri, un colpo di vento della Pentecoste nella Chiesa Cattolica, come detto. Con tutto quel che segue però, con tutto lo scombussolamento, la trasformazione, la rivoluzione culturale che ha comportato e che è ancora di là da venire dall'essere compiuta. Anzi, vi dirò che si manifestano grossissime resistenze al mandare a compimento le direttive conciliari nelle comunità della Chiesa. Esistono grossissime resistenze. Esiste tutta una frangia di cattolicesimo cosiddetto conservatore o cosiddetto tradizionalista che non vuol sentire parlare di concilio e che ha il fumo davanti agli occhi ogni volta che si parla di Papa Giovanni e di Concilio Ecumenico Vaticano II. Sembra che gli appaia il diavolo, insomma. Che vuol dire che cosa? Che le riforme conciliari non sono state per niente gradite e per niente digerite dal cattolicesimo tradizionale. Questa è la dimostrazione della parola di Gesù. Ecco la cosa enorme che nel Vangelo è stata consegnata per sempre per le comunità cristiane di tutti i tempi, a noi e a quelli che verranno dopo di noi, come una parola di Gesù importantissima, cioè che la religiosità non va confusa con il tradizionalismo. Quell'episodio sono sicuramente le ricchezze economiche, che noi chiamiamo materiali, ma insomma, poi sono materiali fino a un certo punto, perché a quanto pare sono molto ambite. E ecco, lì, dunque, l'episodio è nel capitolo 19, anche quello mi pare, vero? Sì. 19.